Questa modifica di posizione. Bene, è un fatto che Daniela Maida era giù alla foce, agli ordini della dottoressa Terenzi. Scoppia quell'enorme caos, per cui a un certo punto non ci sono più arrestati o fermati, da trasportare a Bolzaneto, e anche Maida Daniela, ore 11, o meglio, ore 23:30 del giorno di venerdì 21, prende e va a Bolzaneto. A Bolzaneto, all'una, deve interrompere il proprio servizio, cioè finisce il proprio servizio. E allora che cosa fa? Rimane vicino alla macchina dove c'era l'autista Asti, sulla marea, in collegamento radio, per dire: tieni contatti con il comando. Dice: comandante, io chiedo istruzioni, ma le risposte sono: vi faccio grazie anche di questo, arrangiatevi. Signor Presidente, siamo in una Repubblica Democratica, io ho fatto 2 anni di servizio militare nei Lagunari, nessuno mi ha mai detto: signor Tenente, si arrangi. Io avevo ordini precisi e dovevo eseguire quegli ordini. Arrangiatevi. E allora, per arrangiarsi, che si fa? Si attende che arrivi qualcuno. Ma forse arrivano i carabinieri, va bene, aspettiamo i carabinieri. E da dentro c'erano 2 dei nostri, io dico dei nostri per dire come va, state tranquilli. E adesso vediamo, aspetto anch'io notizie. Le urla, i lai, i lamenti, non li ha sentiti? Né alcuno li ha riferiti a lei, si badi, se no si risponde di responsabilità oggettiva, onestamente. Cioè, il principio del non poteva non sapere, lasciamolo un attimo ai processi politici di Milano, non poteva non sapere. La Terenzi, che era il capo, giù alla foce. A domanda del Presidente: ma lei era il responsabile del contingente che si era messo a disposizione nostra per trasportare quei fermati? Avevamo dimenticato, signor Presidente, signori del Tribunale, a pagina 32 nel verbale dell'udienza del 4 maggio, avevamo dimenticato di disporre un servizio, dimenticato comunque non c'era il servizio di vigilanza dei fermati. E allora, siccome non c'è, mi ha scaricato su qualcuno per dire: ma tu senz'altro avrai fatto anche tu un servizio di vigilanza. No, mi dovete dare la prova. Io vi do la prova che il mio servizio era quello di trasportare, non di vigilare. Se io devo vigilare, è una domanda che faccio a me stesso, se devo vigilare qualcuno per impedire che nella cella avvengano dei fatti non corretti, quindi io devo intervenire ed entrare, mi sembra, nelle celle, che erano chiuse a chiave. Bene, se voi guardate nelle carte, le chiavi erano tutte nell'ufficio della polizia penitenziaria. Allora, logicamente, uno viene da pensare: ma niente che il controllo e la vigilanza fossero stati affidati alla polizia penitenziaria? Sarà poi il tribunale a valutare e a giudicare questi fatti. Io l'unica cosa che so, è sempre a Terenzi che parla, e che avrò rappresentato, è che qualcuno fosse lasciato per questo trasporto, il trasporto dalla foce. Quindi forse qualcuno ha telefonato: Terenzi, qui bisogna provvedere a dare una mano. E vabbè, ma io però devo avere qui del personale per il trasporto. Quello che ricordo, perché è tutto un ricordo per lei, ricordo che una parte del personale venisse comunque lasciato per questo trasporto. Daniela Montesaghi, altra testimone. Qualcuno ha parlato che il trasporto avveniva a mezzo pullman, non è vero, avveniva a mezzo marea e a mezzo di altra autovettura. Si serviva quel pullman per portare i fermati? No, assolutamente no. I fermati venivano portati con la marea. Quando il sostituto commissario Maida era lì con voi e c'era un trasporto di un fermato, la Maida andava anche lei o rimaneva alla foce? No, rimaneva lì, coordinava il personale. A che ora siete arrivati? 11:30. Ma che cosa stavate facendo su, una volta arrivati? Niente, si stava lì, si aspettavano gli ordini. Veniva il sottocommissario Maida, varie telefonate fatte per dire cosa dobbiamo fare, la risposta era aspettate. Che ancora non sapeva che doveva arrivare delle persone, non si capiva se dovevano arrivare, c'era un po' di confusione, un po'. In quei giorni c'era un po' di confusione ovunque. Siete rimasti al di fuori dell'immobile? Sì, praticamente sì. Avevate compiti di vigilanza? A un certo punto ci hanno detto, a me e a una collega, parla la Bontesaghi Daniela, ci hanno detto, siamo stati italiani, a una collega e poi forse a un'altra donna, di stare un attimo davanti a una cella. Signor Presidente, che ordini sono questi? Un briciolo di serietà, anche in questo, un briciolo di serietà, nella tragedia generale, un briciolo di serietà. State un attimo davanti a una cella, un attimo. Però senza far niente, controllate semplicemente la persona fermata. Cioè io porto su la persona, la metto nella cella o la consegno alla penitenziaria, devo stare lì un attimo a controllare questa persona che io ho portato su. Nel periodo in cui, breve o lungo che sia, siete stati davanti a questa cella con la sua collega, ha notato qualche comportamento illecito o scorretto da parte degli organi di polizia? No. Sotto giuramento, eh? No. Per cui se qualche cosa è successo, la signora, con tutto rispetto, la signora Bontesaghi doveva essere incriminata. Non tanto per il falso, ma perché era persona che ha visto, che ha sentito, che quindi non poteva non vedere e non sentire. Ma no. Sì, l'incriminazione avviene a persona che vive fuori da quel corridoio, che entra ogni tanto, che è intermittente, la cui presenza è intermittente, e si va davanti al giudice per rispondere del reato. E ancora, noi non controllavamo le celle, vedevo degli agenti della polizia penitenziaria che girovagavano, lì però non so che compiti avessero. In particolare, domanda il sostituto commissario Maida, ha mai operato come controllo nel territorio davanti alle celle? No, assolutamente. A domanda del signor Presidente, la Maida era lì a Bolzaneto, era presente, sì, però non con noi. Ci stava cercando, aspettava gli ordini, praticamente ogni tanto veniva a notiziarci e veniva a dirci non so ancora niente, state ancora lì. Io quando eravamo fuori, è stata fuori con noi, e quando ero nella cella, ogni tanto vedevo che veniva da fuori per dirci ancora non so niente. Questa è la deposizione della teste Daniela Bontesaghi. Allora io mi domando, i compiti erano quelli di trasporto del fermato. Il comando, io lo chiamo comando, cioè la questura, a richiesta specifica del pubblico ministero incaricato dell'inchiesta, risponde no, nessuno della Polizia di Stato aveva questi ordini, perché bisogna poi spiegare le cose, nessuno aveva l'ordine di controllare, di vigilare e di custodire. le chiavi delle celle, tutte cose che sono provate per tabulas, le chiavi delle celle dove erano tenuti questi fermati erano in mano alla polizia penitenziaria. Il turno che doveva chiudersi all'una è andato avanti, perché? Perché nessuno veniva a cambiare. Mi rendo conto che c'era stata la morte Giuliani, e quindi questo aveva creato uno scompiglio, non volevano più che la carabinieri rimanessero per strada, aspettavano il cambio, infatti il cambio è venuto a mezzo dei carabinieri, quindi tutte cose assolutamente hanno una confusione tremenda, e di questa confusione però non deve assolutamente rispondere un organo di polizia che non aveva nessun incarico di questo genere. Ecco, allora io mi domando, signor Presidente, io non voglio assolutamente di tediare ulteriormente, perché posso immaginare un processo di questo genere nella posizione di Maida, ci sarà un altro della Polizia di Stato e un altro ancora, quindi io posso immaginare quale sia la vostra capacità di ritenzione di tutti quanti questi, addirittura volendo, che posso dire, usare una battuta, era il caso che in questi processi per legge si dovessero fare le memorie scritte, si depositano e si evitano quindi ripetizioni o perdite di tempo. Non è una perdita di tempo, perché è giusto che ciascuno abbia diritto di esprimersi per quel che deve fare, ma ecco perché io non voglio tediare ulteriormente, voglio ridurre al massimo mettendo i puntini soltanto su quegli argomenti che ritengo siano importanti, perché sono la confutazione delle contestazioni fatte. Non lo so se voi avete la mia memoria che avevo fatto al giudice dell'udienza preliminare, riassumo un po' la situazione, vedo che il collega ha detto prima della fine di questo processo presenteremo una memoria e lo faremo anche così per chiarezza, però io a questo punto mi domando e lo chiedo a me stesso, se la norma del codice di procedura penale prevede che una condanna sia emessa quando ci sono elementi che vanno, di responsabilità che vanno al di là di ogni ragionevole dubbio. Ecco, lasciamo stare la contraddizione tra le motivazioni che hanno portato a un'archiviazione e le motivazioni che hanno portato al rinvio a giudizio di Daniela Maida. Io dico soltanto che questa situazione di confusione, di mancanza di chiarezza, del doveva sentire, doveva sapere, non poteva non sentire, non poteva non sapere, ecco, non so se tutto questo rappresenti quel ragionevole dubbio che in qualche modo scagiona e priva di sostanza, ecco, la richiesta di condanna fatta dal pubblico ministero. Giudici illustri, direi che mancherei a un impegno assunto prima nei miei confronti e poi nei confronti anche di questo tribunale che ha avuto dico soltanto la bontà di ascoltarmi, anche se è previsto processualmente che voi dobbiate ascoltarmi. Io non ho altre cose da aggiungere se non concludendo e dirvi che la conclusione è di mandare assolta la Daniela Maida dalle imputazioni ascrittele, perché il fatto, per non avere commesso il fatto sotto profilo dell'articolo 530 codice procedura penale, o quantomeno sotto profilo dell'articolo 530 secondo comma codice penale. Grazie.
Scusi Presidente, soltanto per il Turco è presente, come la contumace, per evocare la contumacia. Io dico per...
Allora evochiamo la contumacia anche sì. Sì, sì, sì. Chi vuole prendere la parola? Prego.
L'ispettore Valerio è chiamato a rispondere al capo 26 dell'imputazione del reato in concorso di quegli articoli 40 e 608 del codice penale. Secondo il pubblico ministero, l'ispettore Valerio rientra tra i soggetti che sono stati definiti incaricati della vigilanza, che sono i soggetti responsabili al comando delle rispettive squadre della vigilanza dei fermati per periodi di tempo limitati e sostanzialmente legati a turni di lavoro. Sto leggendo testualmente la citazione dalla memoria del pubblico ministero. Questi soggetti, sempre secondo la visione dell'ufficio del pubblico ministero, si trovano in posizione di garanzia rispetto ai detenuti sorvegliati da ciascuno nel rispettivo turno di lavoro e quindi al trattamento dagli stessi subito. Le fonti di tale posizione di garanzia sono da ricercarsi nel grado rivestito, nella qualifica di pubblico ufficiale e nell'ordine di affidamento dell'incarico di vigilanza. A tali poteri, secondo sempre la ricostruzione del pubblico ministero, questi poteri conseguenti all'incarico e al grado si accompagnerebbe la presenza certa nel sito per la durata corrispondente al proprio turno di lavoro, e trattandosi quindi di una presenza continuativa e sicuramente apprezzabile, in quanto costituisce proprio il riferimento temporale, il parametro temporale preso a base dall'ufficio del pubblico ministero ed equivalente, come si è detto, a un turno di lavoro. Siccome proprio da questo tipo di presenza, in relazione alla ritenuta sistematicità, l'intensità, la durata del trattamento definito degradante dal pubblico ministero, viene fatta discendere la consapevolezza in capo all'ispettore Valerio e ad altri imputati della vessatorietà del trattamento stesso e quindi del dolo in capo al singolo imputato, occorre innanzitutto sgomberare il campo fin da subito da un equivoco di fondo. Il Tribunale ha acquisito dall'ispettore Valerio la notazione di servizio redatta in data 6 marzo 2002, che è il documento 6.13 se non erro, nonché il verbale di interrogatorio 30 ottobre 2003, che è stato acquisito all'udienza del 23 ottobre 2007, ex articolo 513, e da tali documenti si evince inequivocabilmente come l'orario di permanenza dell'ispettore Valerio e della sua squadra nel sito di Bolzaneto non si protrasse che per un'ora e mezza, essendo giunta la squadra verso le ore 17 del venerdì 20 luglio ed essendo ripartita da Bolzaneto verso la Foce, comunque verso altri servizi, alle 18.30 circa. Leggiamo infatti nella notazione dell'ispettore Valerio, appunto 6 marzo 2002, documento 6.13, il contingente a mia disposizione ha iniziato il servizio alle ore 13 del 21 luglio 2001, si tratta evidentemente di un refuso già che il venerdì era il 20 luglio, davanti alla questura, lato via Diaz, ed è rimasto in quella zona fino alle 16.30 circa, quando sono arrivate le prime persone fermate dal reparto mobile di Roma. Poco dopo, su disposizione di un funzionario di polizia, le persone fermate venivano accompagnate dallo scrivente, unitamente ad una parte del personale che formava il contingente, al reparto mobile di Genova Bolzaneto, con delle autovetture Fiat Marea, percorrendo la sopraelevata e l'autostrada. Il gruppo entrava al predetto reparto mobile poco prima delle ore 17. Nel contesto, lo scrivente, unitamente al personale della propria squadra, ha vigilato gli istanti sei fermati fino alle ore 18.30 circa, quando, a seguito dell'arrivo di personale del reparto mobile di Roma, un funzionario di polizia ordinava allo scrivente di tornare alla fiera di Genova a disposizione di altro funzionario per il proseguimento del servizio al quale è stato preposto. Lo scrivente, pertanto, si ricava alla fiera dove rimaneva in servizio fino alle ore 23 circa, senza peraltro più effettuare accompagnamenti. Questa è la notazione di servizio. Interrogatorio 30 ottobre 2003, acquisito, come detto, l'udienza del 23 ottobre 2007. Verso le ore 16.30 ho ricevuto ordine da un funzionario in borghese che non conoscevo e tuttora non so chi sia, di accompagnare alcuni fermati a Bolzaneto. Abbiamo caricato queste persone sulle auto delle Fiat Marea e li abbiamo accompagnati a Bolzaneto, percorrendo la sopraelevata e poi l'autostrada. Saremmo arrivati a Bolzaneto verso le 17. Sulla sopraelevata abbiamo perso un po' di tempo perché sulla strada c'erano dei sassi. Poi verso le 18.15-18.30 la dottoressa Poggi mi disse che potevamo andare via, cosa che facemmo subito. È quindi evidente che l'orario di permanenza della squadra comandata dell'ispettore Valerio e dell'ispettore Valerio stesso, ovviamente, si protrasse solo dalle 17 alle 18.30. Vi è quindi una discrepanza rispetto a quanto riportato nel capo di imputazione, dove si indicano le 17 e le 19, orario poi che si è ulteriormente dilatato nella requisitoria del pubblico ministero, pur essendo la fonte la medesima, cioè le dichiarazioni dell'ispettore Valerio, perché nella requisitoria del pubblico ministero parla di un orario che parte dalle 16 alle 18.30 e 19. In realtà, è bene ribadirlo, la squadra dell'ispettore Valerio permase a Bolzaneto solo dalle 17 alle 18.30 del 20 luglio. Potrebbe sembrare una questione di poca rilevanza, ma invece per quello che in seguito si dirà e per quello che il pubblico ministero sa bene, molta importanza invece ha in questo processo. L'ufficio del pubblico ministero ha dato atto di una grande difficoltà nel ricostruire il numero di persone che effettivamente transitarono nel sito di Bolzaneto in quei giorni evidentemente molto caotici. È però riuscito a risalire ad almeno 79 persone che sicuramente transitarono il 20 luglio a Bolzaneto, di cui 37 arrestati e 42 fermati. Il pubblico ministero ritiene che nella fascia oraria di permanenza dell'ispettore Valerio e della sua squadra a Bolzaneto si trovassero sicuramente nel sito innanzitutto un gruppo di fermati per identificazione in Piazza Alessi, tra cui Micheli Roberto, Mapelli Roberto, Harrison Mark Christopher, Neitzer Eva e Monk Sibille, e che vi si trovassero altresì, sebbene non facenti parte di questo gruppo di fermati, Vi Valerie e Calaioli Giacomo. Già dalla rilettura del capo di imputazione il Tribunale avrà modo di notare come il pubblico ministero, nel rassegnare le proprie conclusioni con riferimento alla squadra dell'ispettore Valerio, abbia individuato 4 potenziali parti offese che sono solo in parte coincidenti con l'elencazione che era stata riportata nel capo di imputazione. Il pubblico ministero ha ritenuto infatti che l'ispettore Valerio si occupò dell'accompagnamento a Bolzaneto di alcuni dei fermati di Piazza Alessi e poi abbia vigilato di fatto, senza averli accompagnati, anche Calaioli Giacomo e Vi Valerie, che già si trovavano lì. Ma così non è e non può essere. Innanzitutto perché Micheli e Mapelli, che secondo il pubblico ministero lo si ribadisce, sarebbero stati trasportati a Bolzaneto dalla squadra dell'ispettore Valerio in quanto parte dei fermati di Piazza Alessi, questi hanno dichiarato di essere giunti a Bolzaneto in orari non compatibili con la presenza e con l'arrivo della squadra dell'ispettore Valerio. Micheli infatti ha riferito di essere arrivato intorno alle 15.30-16, Mapelli addirittura intorno alle 14.00-14.30. Neppure Vi e Calaioli possono essere considerati come affidati alla sorveglianza dell'ispettore Valerio. Infatti, se è vero, e l'istruttore dibattimentale lo ha dimostrato, che la disposizione di sorvegliare i vigilati, i fermati da parte di chi li avesse materialmente trasportati a Bolzaneto fu data dall'ufficio di gabinetto della questura, la dottoressa Poggi, già dalla mattinata, è evidente che quantomeno Vi e Calaioli, che si trovavano già almeno dalle 14.00-14.30 a Bolzaneto e non furono trasportati dalla squadra dell'ispettore Valerio, furono sicuramente vigilati da chi li aveva trasportati. Nella specie, in questo caso, credo che sia un caso più unico che raro, sappiamo anche chi li portò a Bolzaneto. Vi Valerie fu accompagnata a Bolzaneto dall'agente di Polizia di Stato Giannini Sabrina, che non faceva assolutamente parte del contingente comandato dall'ispettore Valerio, mentre Calaioli Giacomo fu accompagnato dal brigadiere dei carabinieri a Rundine, che aveva provveduto al suo arresto. Queste persone, pertanto, non furono assolutamente vigilate dalla squadra dell'ispettore Valerio. Se ne deve dedurre che le persone accompagnate dall'ispettore Valerio a Bolzaneto probabilmente, anzi sicuramente, sono diverse da quelle indicate dal pubblico ministero. Tra l'altro, nella difficoltà chiaramente ammessa dal pubblico ministero di ricostruire con esattezza il numero dei transiti nella caserma di Bolzaneto, si ha una differenza di numeri. Infatti il pubblico ministero ha citato 54 testimoni come parti offese del venerdì, se non ho fatto male i calcoli ne abbiamo sentite 52. 8 sono i testimoni, tra l'altro si tratta di persone transitate nel sito nella mattinata del venerdì. Sono testimoni indicati e citati dalle difese degli imputati Cimino e Pelliccia, sono Iaco Angeli, Bertinotti, Celentano, Tria, Papa Marletta e due Bevacqua, e il totale fa 60. Ora, rispetto ai 79 fermati, che sono un numero, come detto dal pubblico ministero, per difetto, mancano evidentemente all'appello un certo numero di persone, 19 se non ho sbagliato i calcoli, mancano all'appello queste persone delle quali evidentemente nulla si sa, non si sa in che orario transitarono nel sito di Bolzaneto, chi li accompagnò e quant'altro. Ora, siccome è un dato certo e inequivocabile che l'ispettore Valerio comunque accompagnò un certo numero di persone, 7 secondo il suo ricordo, a Bolzaneto, è altamente probabile che di queste persone si siano perse le tracce, ma che rientrano in questo numero di persone non rintracciate dall'ufficio del pubblico ministero e che quindi non sono state sentite al dibattimento. In ogni caso, anche dando per buona, diciamo così, la ricostruzione del pubblico ministero, secondo cui sarebbero 4 queste persone che si trovavano nel sito in corrispondenza con la presenza dell'ispettore Valerio, lo stesso pubblico ministero si dice in difficoltà a rinvenire testimonianze di persone che proprio in quella fascia oraria abbiano avuto qualche lamentela da rivolgere. E dal novero di tutti coloro che transitarono nel sito di Bolzaneto il venerdì 20 luglio sono state estrapolate le testimonianze di 4 persone offese, che sono Micheli Roberto, Mapelli Roberto, Vivaleri e Calaioli Giacomo, che secondo il pubblico ministero per prime hanno denunciato di aver subito un trattamento vessatorio consistito nella posizione che è stata definita vessatoria di stazionamento, cioè in piedi con braccia e gambe divaricate nelle celle. Si tratta pertanto di verificare le dichiarazioni, seppure molto sommariamente, di queste persone. Micheli Roberto ha testimoniato all'udienza del 26 aprile 2006. Ha riferito, come si è già detto, di essere arrivato a Bolzaneto verso le 15:30-16, quindi non può essere stato portato dall'ispettore Valerio, comunque di non aver subito ingiurie o percosse né nel piazzale né nel corridoio né nelle celle, di essere stato collocato nella prima o nella seconda cella a sinistra, dove si trovavano già altre 3-4 persone, di essere rimasto in piedi in cella mezz'ora, tre quarti d'ora, di essere stato trasferito al fotosegnalamento, ma di essere rimasto in attesa nel corridoio prima di poter fare il fotosegnalamento circa 20 minuti in posizione assolutamente libera. Dopo il fotosegnalamento, di essere stato riportato in una cella diversa, che ricorda essere stata la prima o la seconda a destra, in cui si trovavano altre persone, dove è rimasto in piedi col volto verso il muro per poco tempo, dopodiché è stato concesso sedersi. Ricorda inoltre di non aver subito ingiurie né percosse durante tutta la permanenza, né di aver visto o sentito altri che venissero percossi o insultati. Mapelli Roberto ha testimoniato l'udienza dell'8 giugno 2007. Ha ricordato di essere arrivato a Bolzaneto intorno alle 14:30, quindi anche in questo caso persona che non può essere stata trasportata dalla squadra dell'ispettore Valerio. Di essere stato subito portato nell'ufficio Digos, poi nella prima o nella seconda cella sulla destra. Di essere rimasto in cella dapprima in piedi con la testa contro il muro, poi di essersi seduto come fecero tutti gli altri occupanti della stessa cella e nessuno di chi li sorvegliava ebbe niente da obiettare. Ricorda di non aver subito in cella né percosse né minacce e di non aver visto altri che ne subissero. Inoltre aggiunge di confondere a volte il trattamento subito in questura con ciò che accade a Bolzaneto. Vivaleri ha deposto l'udienza il 23 ottobre 2006, ha ricordato di essere arrivata a Bolzaneto intorno alle ore 14, anche in questo caso quindi in orario incompatibile con la presenza dell'ispettore Valerio, di essere stata portata nella seconda cella sulla destra, dove si trovava già una ragazza in piedi che poi riconosce in Neitzereva, essere stata invitata ad assumere la stessa posizione dell'altra ragazza, avere rifiutato ed essere rimasta seduta, dicendo, vi ricorderete, non siamo nel Medioevo, seduta come è rimasta a lungo per un'ora o due circa, fino a quando è entrato un uomo che l'ha fatta mettere contro il muro. Da ultimo, Calaioli Giacomo ha deposto il 6 febbraio 2006, ha riferito di essere arrivato a Bolzaneto intorno alle 16, avendo avuto altresì l'impressione di essere il primo a giungere nel sito, perché le stanze erano tutte vuote. Ricorda di essere stato dapprima portato nella stanza della Digos per gli atti, poi subito al fotosegnalamento. Dopo il fotosegnalamento ricorda di essere stato condotto in una cella che probabilmente è l'ultima o la penultima a destra, che era vuota, di essere rimasto in piedi mezz'ora, 40 minuti, poi di essersi seduto. Ha ribadito di non aver subito né ingiurie, né minacce, né percosse e di aver ricordato, dopo un po' di tempo dalla sua permanenza nel sito, l'arrivo in cella di altre persone che rimasero sedute. Bisogna fare, come dicevo prima, una piccola parentesi sulla questione dei tempi, non solo sui tempi di permanenza dell'ispettore Valerio all'interno del sito di Bolzaneto, ma anche sui tempi di permanenza delle stesse parti offese all'interno del sito. Come è stato più volte ribadito dall'ufficio del pubblico ministero, su questi tempi vi sono grandi incertezze, perché se sull'uscita ci possono essere poche incertezze, perché se si tratta di fermati comunque c'è un verbale, diciamo così, di rilascio, e se si tratta di arrestati a maggior ragione ci sono dei registri di presa in carico da parte della polizia penitenziaria, per quanto riguarda l'ingresso non vi è alcun registro che abbia permesso di annotare chi sia entrato e soprattutto a che ora lo abbia fatto. Quindi per gli orari ci si è dovuti basare sul ricordo delle parti offese. parti offese che hanno riferito tutte nella totalità di essere state prive di orologio, forse private dell'orologio, ma comunque prive di orologio, e quindi di essersi basate per i loro ricordi, per i riferimenti temporali, a ricordi del tipo l'ultima volta che ho guardato l'ora erano le ore tot, sono stato arrestato intorno alle ore, circa le ore, il sole era alto, stava imbrunendo, era sera. Quindi riferimenti temporali ovviamente del tutto generici. A ciò va aggiunto che la totalità dei fermati arrestati che sono transitati nel sito di Bolzaneto provenivano da scontri di piazza. Pertanto, quando arrivavano a Bolzaneto erano già fisicamente provati, psicologicamente provati, comunque erano già stati privati della libertà personale, anche se in alcuni casi fortunatamente non hanno subito percosse e lesioni negli scontri di piazza, comunque sono già giunti a Bolzaneto che già avevano patito la privazione della libertà personale. Molti sono transitati in questura e, lo ripeto, alcuni hanno lamentato un trattamento subito in questura che forse è addirittura peggiore di quello che poi hanno raccontato essere accaduto a Bolzaneto. Sono stati comunque costretti in attesa sotto il sole cocente, era luglio evidentemente, a volte addirittura all'interno dei mezzi, privi di aria condizionata. Tutto ciò per dire che comunque nel momento in cui giunsero a Bolzaneto si trovavano già in una situazione di prostrazione, di debilitazione che sicuramente può aver influito sul ricordo dei tempi. Ciò non solo per essere passato evidentemente tanto tempo, ma anche perché è evidente che chi provenga da una situazione comunque di disagio fisico, psicologico, abbia la tendenza a ricordare come più lunghi periodi in cui ha dovuto, ad esempio, tenere quella che è stata definita una posizione scomoda, disagevole, rispetto a ai periodi nei quali invece è stato comodamente seduto o comunque non ha ricevuto alcun ordine particolare. Tra l'altro questa circostanza è stata riferita anche molto onestamente da alcune delle parti offese, che hanno detto: io non mi ricordo, non posso dire quanto di preciso sono stato in una posizione piuttosto che in un'altra, è evidente che però ricordo con maggiore difficoltà il periodo in cui sono stato in una posizione scomoda rispetto a quello in cui mi sono potuto mettere in una posizione più comoda. A suo tempo la difesa, nel predisporre la lista testimoniale in vista del dibattimento, aveva chiesto la citazione delle stesse parti offese, peraltro citato dal pubblico ministero, indicando però tra le circostanze anche le modalità e i tempi del loro arresto, proprio per sottolineare questo aspetto. Il Tribunale non aveva ammesso questa circostanza ritenendo che l'esame delle parti offese dovesse vertere solo su ciò che era accaduto a Bolzaneto. Ciò nonostante, spontaneamente, senza alcuna sollecitazione da parte di alcuno, alcuni dei testimoni che abbiamo sentito al dibattimento hanno ricordato comunque le circostanze del loro arresto, certo senza soffermarsi in particolari, ma comunque hanno dato un'immagine del loro arresto che è sicuramente significativo per il discorso che stiamo facendo. Delle quattro parti offese, ribadisco solo quattro parti offese che il pubblico ministero ha individuato come parti offese riferibili all'imputazione dell'ispettore Valerio, tre, cioè Micheli, Mapelli e Vi, hanno riferito, seppur appunto brevemente per accenni, le circostanze, i fatti precedenti al loro arrivo a Bolzaneto. In questa sede assolutamente non vogliamo ripercorrere queste testimonianze, il Tribunale le trascrizioni le potrà leggere se lo riterrà utile, ma vogliamo solo ricordare come queste persone hanno riferito comunque dei racconti dai quali emerge proprio quella situazione di disagio, quando non di prostrazione, che si ha per le vicissitudini patite prima dell'arrivo a Bolzaneto. Da qui inevitabilmente deriva un ricordo confuso circa i riferimenti temporali. I riferimenti temporali che si ribadisce hanno grande importanza in questo processo. Fatta questa necessaria premessa, spero di non essere stata troppo lunga, si vedrà come ciò nonostante queste sole quattro persone parti offese individuate dal pubblico ministero nella fascia oraria di riferimento dell'ispettore Valerio e che dimostrano, secondo la Procura, come la posizione definita vessatoria di stazionamento sia stata imposta ai fermati arrestati fin dal pomeriggio, fin dal turno dell'ispettore Valerio, in realtà abbiano riferito di essere rimasti in quella posizione per tempi sicuramente molto limitati. A ciò va aggiunto che le parti offese non sono rimaste in un'unica cella sottoposte alla vigilanza di un'unica o due persone per lo stesso tempo. Hanno subito vari spostamenti, questo l'istruttore dibattimentale lo ha ampiamente dimostrato. Il fotosegnalamento, la redazione degli atti, l'eventuale accompagnamento al bagno, la visita medica in attesa dell'immatricolazione. E spesso dopo uno spostamento, dopo uno di questi adempimenti, venivano portati in una cella diversa, evidentemente anche per far fronte alla necessità di distinguere chi aveva già fatto un certo passo rispetto a chi ancora doveva farlo. Ebbene, da questa serie di dati si evince come assolutamente il reato contestato non sussista. Innanzitutto la pubblica accusa ha precisato che alla squadra dell'ispettore Valerio viene contestata nel novero dell'articolo 608 solo la vessatorietà della posizione. La posizione viene definita vessatoria solo per la durata della stessa, già che la posizione di per sé non può essere definita tale. Ciò non tanto per il placet che fu dato da Sabella allorché si recò a visitare il sito e benché subordinasse questa posizione alla sua durata limitata nel tempo, bensì perché questa è una misura che viene doverosamente presa da tutte le forze dell'ordine che operano un arresto, cioè non solo a loro autotutela ma anche a tutela degli arrestati stessi, per evitare gesti autolesionistici, per evitare il passaggio di oggetti da una persona non perquisita rispetto a una persona già perquisita e così via. Non bisogna dimenticare poi che in questa grande disorganizazione che sicuramente è emersa alla struttura dibattimentale, ovviamente disorganizzazione di cui non può assolutamente rispondere l'ispettore Valerio, nessuno addirittura aveva pensato di informare personale che effettuava gli accompagnamenti dal centro città al sito di Bolzaneto della qualifica, diciamo così, delle persone accompagnate, cioè addirittura se si trattasse di affermati o di arrestati e se di arrestati per quale reato. Ci viene in soccorso anche in questo caso la notazione dell'ispettore Valerio 6 marzo 2002. Le persone accompagnate dallo scrivente venivano vigilate dallo stesso personale che le aveva accompagnate, perché non essendoci alcuna relazione di servizio del personale operante, non era possibile al momento definire giuridicamente la loro posizione. Verbale di interrogatorio 30 ottobre 2003. Devo dire che delle 7 persone trasportate sapevamo solo che erano stati fermati dal reparto mobile di Roma, perché così mi aveva detto il funzionario di cui ho parlato, non sapevamo però quale fosse la loro posizione, e cioè se di arrestati o di fermati per identificazione. Si diceva quindi che la vessatorietà della posizione, unica accusa mossa all'ispettore Valerio e alla sua squadra, deriva dal suo perdurare del tempo. Ma come si è visto, le 4 persone offese individuate dal pubblico ministero hanno indicato un periodo di tempo per il quale hanno dovuto mantenere la posizione definita vessatoria non sicuramente significativo ai fini della configurabilità del reato contestato, ciò sia per la obiettiva brevità del tempo, pur con le considerazioni che abbiamo poc'anzi svolto, che viene definito in alcuni casi mezz'ora, 40 minuti, sia appunto per la precarietà, chiamiamola così, dei riferimenti temporali che le stesse parti offese hanno potuto riferire. Va aggiunto inoltre che, a differenza di quanto invece hanno dichiarato molti altri testimoni, le 4 parti offese imputate all'ispettore Valerio non hanno detto di essere state costrette da alcuno a mantenere la posizione, semplicemente sono state messe in quella posizione, nessuno le ha costrette appena di percosse o minacce a mantenere quella posizione, sono state collocate in quella posizione al loro ingresso in cella e hanno potuto assumere una posizione libera solo quando qualcuno ha detto loro di mutare la posizione, ma nessuno le ha costrette a rimanere in quella posizione picchiandole, minacciandole o comunque con qualche altro tipo di costrizione. Tra l'altro nulla vieta di ritenere che l'ordine, diciamo così, di sedersi, di assumere una posizione libera provenisse dallo stesso ispettore Valerio o dai componenti della sua squadra, proprio per questa difficoltà di riferimenti temporali che si è riscontrata in questo processo. Inoltre, anche assumendo corretta la ricostruzione del pubblico, come corretta la ricostruzione del pubblico ministero, che ipotizza appunto che la squadra dell'ispettore Valerio si sia occupata di questi 4 fermati, come si può sostenere che anche quando il comandante, cioè l'ispettore Valerio, e gli uomini della sua squadra avessero trovato i 2 arrestati che si trovano già lì, cioè V e Calaioli, che sicuramente per stessa missione del pubblico ministero non possono essere stati trasportati dall'ispettore Valerio nella posizione vessatoria, anche quando li avessero già trovati in quella posizione, come potevano sapere da quanto tempo si trovavano in quella posizione? Come potevano dedurre che si trovavano in quella posizione già da tanto tempo? Senza attivarsi evidentemente, perché questa è la contestazione, al fine di evitare che si protraesse tale situazione. E come facciamo a dire che non furono proprio loro a dare l'ordine di stare seduti, comunque di consentire di assumere una posizione diversa? Non dobbiamo dimenticare infatti che il reato contestato, il 608, viene contestato in unione con l'articolo 40, proprio perché si imputa all'ispettore Valerio di non aver fatto nulla per attivarsi al fine di impedire o di aver tollerato che il reato evidentemente da altri compiuto a termine venisse portato ad ulteriore evoluzione. Mi avvio a conclusione, volevo spendere solo qualche parola sull'elemento soggettivo del reato. Come si diceva, la procura ha inquadrato il ruolo dell'ispettore Valerio tra gli incaricati della sorveglianza, attribuendogli una posizione di garanzia derivata, come si è visto, dal grado, dalla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, dall'ordine di affidamento dell'incarico, elementi a cui si accompagna, secondo il pubblico ministero, la presenza certa nel sito per la durata corrispondente al proprio turno di lavoro. Dice ancora il pubblico ministero, questa presenza è continuativa e sicuramente apprezzabile, in quanto costituisce proprio il parametro temporale preso a base dall'ufficio del pubblico ministero ed equivalente ad un turno di lavoro. Turno di lavoro che, almeno per quanto riguarda gli apicali, è stato quantificato in 6-8 ore. Ribadiamo, l'ispettore Valerio è rimasto un'ora e mezza a Bolzaneto. A questo tipo di presenza, in relazione alla sistematicità, all'intensità e alla durata del trattamento degradante, sempre secondo il pubblico ministero, segue la prova della consapevolezza della vessatorietà del trattamento stesso. Ora, noi riteniamo che l'equazione presenza uguale consapevolezza non sia assolutamente corretta. Lo stesso pubblico ministero ha ribadito come sia stato impossibile, di fatto, nonostante gli sforzi profusi, abbinare le parti offese rispetto alle celle in cui transitarono e rispetto ai sorveglianti che effettuarono la vigilanza, con la conseguenza che, non sapendo neanche quali siano state le persone condotte all'interno delle celle la cui vigilanza era demandata all'ispettore Valerio, né quali siano le celle vigilate effettivamente dalla squadra comandata dall'ispettore Valerio, risulta impossibile concludere che, già che alcune delle parti offese transitate nel sito in orario compatibile con la permanenza dell'ispettore Valerio hanno avuto modo di doversi della posizione imposta, allora l'ispettore Valerio, già che c'era, è responsabile dell'articolo 608. In questo processo, soprattutto nelle conclusioni, tutte le parti hanno fatto riferimento e cenno a importanti convenzioni internazionali, a disegni di legge, a sentenze anche della Corte Europea di Giustizia e a principi costituzionali. Io forse, per la mia ignoranza, ricordo principalmente l'incipit dell'articolo 27 della Costituzione. La responsabilità penale è personale. Il reato di quell'articolo 608 è punito solo ed unicamente a titolo di dolo, anche se contestato in unione con l'articolo 40. Deve essere pertanto provato che l'ispettore Valerio ebbe coscienza che il suo personale stava perpetrando, o meglio, stava tollerando che altri perpetrassero condotte oggettivamente costituenti il reato di quell'articolo 608 e che abbia scientemente omesso di intervenire al fine di evitare che ciò accadesse. Infatti la regola di equivalenza dettata dall'articolo 40 capoverso non fonda certo un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che è assolutamente vietata nel nostro ordinamento. Il soggetto che si trova in posizione di garanzia, così come l'ispettore Valerio secondo l'accusa, può rispondere dell'omesso impedimento di un evento solo quando e solo se sarà stato dimostrato che egli fosse consapevole che quell'evento si sarebbe verificato e che lo abbia voluto, ovvero ne abbia accettato il rischio, cosa che qui non è. In questo caso, infatti, nessuna prova è stata raggiunta e anzi l'istruttore dibattimentale ha provato che nel breve tempo di permanenza dell'ispettore Valerio e della sua squadra nel sito di Bolzaneto non fu adottata nei confronti dei soggetti, ivi ristretti e comunque detenuti e vigilati dal personale di cui era responsabile l'ispettore Valerio, alcuna misura di rigore non consentita dalla legge. Né l'ispettore Valerio ebbe la contezza che ciò avvenisse evidentemente in altre celle e che abbia volutamente omesso di intervenire affinché per porre fine a questi abusi. Difettano, in conclusione, quindi proprio tutti i requisiti che l'Ufficio del Pubblico Ministero ha individuato come propri della posizione di garanzia che fonderebbe la responsabilità dell'ispettore Valerio in quanto incaricato della vigilanza. Vale a dire la presenza certa nel sito per la durata corrispondente al proprio turno di lavoro, quindi per un periodo di tempo apprezzabile, ricordo le 6-8 ore, in relazione alla sistematicità, l'intensità e la durata del trattamento degradante. Nel nostro caso, innanzitutto, la presenza dell'ispettore Valerio e della sua squadra non si protrasse per un tempo apprezzabile, in quanto non superò l'ora e mezza, a fronte delle 6-8 ore ritenute dal pubblico ministero il criterio cui riferirsi per ritenere apprezzabile e continuativa la presenza nel sito. Il trattamento cui furono sottoposti i fermati nella fascia oraria di pertinenza dell'ispettore Valerio non fu degradante, tant'è vero che l'unica doglianza mossa dalle sole 4 parti offese che il pubblico ministero è riuscito a individuare è la posizione nelle celle. Lo stesso trattamento non fu sistematico. La Procura, appunto, ha trovato difficoltà a reperire 4 soggetti che abbiano avuto qualcosa di cui dolersi. Non fu neppure intenso né duraturo. Le parti offese, lo ribadiamo, hanno lamentato solo la posizione nelle celle, null'altro. Posizione peraltro assunta, lo dico per ultima volta, senza costrizioni e minacce. Oltre a ciò, che costituisce l'elemento materiale del reato, difetta l'elemento soggettivo del reato stesso. Come si è detto, anche ammesso, ma così non è, che il reato possa dirsi integrato dal punto di vista oggettivo, manca la necessaria prova del dolo in capo all'ispettore Valerio. La conclusione, pertanto, non può essere quella della richiesta di assoluzione dell'ispettore Valerio dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste o perché lo stesso non costituisce reato. Deposito una breve memoria.
Grazie.
Scusi, Presidente, un'altra cantonaccia da revocare, c'è l'ispettore Tarascio presente, lo dico prima così.